Santa Madre di Dio, prega per noi. A onore della Vergine Maria, Immacolata Madre del Signore e Nostra Madre Dolcissima, diamo inizio questa sera, in questa Basilica di Santa Maria Invialata in Roma, alla 30ª serie dei Sabati Mariani. Il Sabato Mariano si propone di mantenere viva la memoria liturgica denominata Santa Maria in Sabato. A ricordo di quel grande sabato nel quale tutta la fede della Chiesa e dell'umanità si raccolse nel cuore della Vergine, il Sabato Santo. La catena dei sabati mariani inizia dal sabato che precede la prima domenica di avvento del rito romano, oggi, e si prolunga fino a Pentecoste, i grandi tempi dell'anno liturgico. Ogni incontro, dalle 16 alle 18, si apre come di consueto con una lezione dettata da professori delle università cattoliche romane con lo scopo di approfondire la dottrina della Chiesa su Maria, e si chiude con l'adorazione eucaristica con Maria, la Madre di Gesù. Il tema che guida quest'anno i sabati mariani, non abbiamo potuto ispirarlo all'enciclica del Papa uscita ieri, Spe Salvi, ma ugualmente al tema della futura 10ª Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi di ottobre prossimo, che ha per oggetto la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Perciò il nostro tema guida di quest'anno è Maria, Maestra e Modello a servizio della parola. Apre la serie dei sabati, con nostro onore e gioia, Sua Eccellenza Monsignor Angelo Amato, Salesiano, segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, nostro amico e nostro consigliere. I temi dei sabati mariani, come del convegno di fine d'anno, sul suo tavolo nascono e si sviluppano. Egli svolgerà un argomento di ampia introduzione, cioè Maria, Madre e discepola al servizio della parola oggi. Troppo noto è l'Arcivescovo Angelo Amato perché sia necessario presentarlo a voi. Io, da quando l'ho conosciuto, l'ho sempre definito un angelo, di nome e di fatto. La sua amabilità, come la sua competenza, lo rende vicino e partecipe del cammino teologico e spirituale di tanti studiosi e di molti fedeli. Tra le sue opere ricordo solo due testi: il Trattato di Cristologia, Gesù il Signore, meritamente da tutti citato, e su Maria, il volume Maria e la Trinità, spiritualità mariana ed esistenza cristiana. A lui il nostro grazie, sincero e fraterno, a lui la parola. Grazie.
Grazie. Grazie, Padre Ermanno. Se c'è un angelo qui è proprio lui, Padre Ermanno, perché nonostante che la voce sia un pochettino, però parla col cuore, avete visto? E poi dobbiamo fare anche i complimenti ancora a Padre Ermanno, perché hai detto 20° ciclo, trentesimo, ecco, sono 30 anni. Sono 30 anni di questo ciclo glorioso dei sabati mariani, che credo sia diventata, questa tradizione sia diventata veramente una qualificata tradizione di devozione mariana di alto livello, di alto profilo. Basti vedere gli interventi, diciamo, che ogni sabato si susseguono, sia come, diciamo, conferenzieri e sia anche come titoli. E quindi io ringrazio Padre Ermanno dell'invito, che come sempre mi onora. Io, diciamo, sono molto contento di partecipare a questi sabati, lo faccio volentieri, anzi qualche volta che non posso partecipare me ne dispiace molto, ecco. Un secondo ringraziamento è di dovere, io credo, da parte di tutti noi. Un secondo ringraziamento va alle figlie della Chiesa. Ecco, queste suore consacrate proprio alla testimonianza cristiana nel mondo e soprattutto nel nostro caso alla testimonianza di una devozione mariana bella, sentita, che invade il cuore e sostiene lo spirito. È importante questo apostolato mariano e loro lo fanno per tutte le consorelle di altre congregazioni qui di Roma e anche per i laici ovviamente, per cui diciamo il loro sacrificio deve essere apprezzato da noi e io credo che noi lo apprezziamo e condividiamo la loro testimonianza di devozione mariana. E vengo subito al tema di quest'oggi, che è un tema molto ampio. Io accennerò ad alcune considerazioni che riguardano Maria Madre, Maria Discepola, Maria al servizio della parola. Ecco, dopo aver anche sottolineato il significato di questa parola, Comincio con una considerazione su Maria, Madre di Gesù. Come noi sappiamo, con il fiat dell'Annunciazione, Maria diventò Madre di Gesù, Gesù che è la parola di Dio incarnata. Ecco, quindi Maria come madre è non al servizio della parola, ma è proprio la sua vocazione di essere all'ascolto, all'accoglienza e alla cura di questa parola divina incarnata che è Gesù Cristo. E quindi Maria fu, e questo lo devo sottolineare subito, la prima creatura che vide a faccia Dio. Ecco, Natale è straordinario per questo bellissimo significato. Maria è la prima creatura che vide a faccia Dio in Gesù bambino. E qui voglio notare come nell'Antico Testamento mai nessuno aveva visto il volto di Dio. Maria invece a Betlemme fu la prima a vedere questo straordinario volto di Dio nella mitezza, nella gentilezza e nella bontà e nella semplicità del bambino Gesù. Questo grande privilegio è stato acquistato mediante la sua obbedienza alla parola, il fiat, che le ha permesso proprio di essere la madre di questa parola, la madre di Gesù Cristo, verbo del Padre. Dunque fermiamoci un attimo su questo eccezionale evento della contemplazione del volto di Dio da parte dell'umanità in Maria. Siccome siamo ormai in avvento, perché con i primi vespri siamo in avvento, credo che sia importante anche come preparazione al Santo Natale. Fermiamoci dunque un attimo. Nessuno prima di Maria aveva visto a faccia Dio, non Abramo, che alle querce di Mamre, vi ricordate, aveva visto solo tre angeli avvicinarsi a lui ed essere suoi ospiti. Nemmeno Elia, il grande profeta di Dio, Elia, che sull'Oreb aveva colto solo una sottile voce di silenzio. Nemmeno Giobbe, che aveva spinto fino al parossismo la ricerca del volto di Dio quando diceva potessi sapere dove trovarlo, potessi arrivare al trono di Dio, Giobbe 23:3. Nemmeno Mosè, del quale la scrittura dice non senza una certa enfasi, Mosè che parlava con Dio a bocca, a faccia. E allora a questo proposito leggiamo un brano della Sacra Scrittura di Esodo 33, 18, 23. Mosè disse al Signore: mostrami la tua gloria. E il Signore rispose: farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia a chi vorrò aver misericordia. E poi Dio soggiunse: ma tu non potrai vedere il mio volto. Perché? Perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. E aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe. Quando passerà la mia gloria, il kabod, gloria, doxa in greco, in questo caso significa il peso della divinità, la divinità, Dio. Ecco, la gloria significa Dio. Quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere. Esodo 33, 18, 23. Quindi vedete, la visione del volto di Dio nell'Antico Testamento sembra incompatibile con la condizione umana. L'uomo non può vedere Dio. Ciò nonostante, l'anelito dei profeti, l'anelito dei giusti dell'Antico Testamento, restava quello di vedere, di anelare, di desiderare ardentemente il volto del Signore per lodarlo e riceverne protezione. Di te ha detto il mio cuore, dice il salmista, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Salmo 26. Così anche il Salmo 101. Signore, non nascondermi il tuo volto, nel giorno della mia angoscia piega verso di me l'orecchio, quando ti invoco rispondimi. E ancora il Salmo 142, non nascondermi il tuo volto. In genere il vedere Dio nell'Antico Testamento poi fu associato, ecco, dal momento che non si poteva vedere il volto di Dio, poi fu associato al pellegrinaggio nel Tempio di Gerusalemme, dove il Signore aveva posto la sua dimora, e quindi con gli occhi della fede i pellegrini in un certo senso lo potevano vedere nel Tempio, dove era la dimora della gloria di Dio. Si spiega così il desiderio profondo che il salmista ha di giungere pellegrino a Gerusalemme, al Tempio, come dice il Salmo 41, come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio, l'anima mia sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio? Ecco, quando verrò e vedrò il volto di Dio a Gerusalemme, nel Tempio. Maria dunque fu la prima persona a realizzare questa aspirazione, vedere il volto di Dio nel suo figlio Gesù. Da quel momento ella, da madre, subito diventa discepola di Gesù. Prima di analizzare brevissimamente in che cosa e come Maria si mette al servizio della parola, è importante vedere come e che cosa Maria, come discepola, abbia appreso dal suo figlio Gesù. Madre e discepola di Gesù. Il tema di Maria, discepola di Gesù, anzi la prima discepola di Gesù, oggi dobbiamo dire ha una positiva eco ecumenica, oltre che ovviamente spirituale, perché implica un interessante approfondimento teologico. Nessuno infatti nega alla Beata Vergine Maria il fatto che come madre sia stata la maestra, l'educatrice del suo figlio divino nella sua crescita umana e nel suo inserimento nell'ambiente e nella società del suo tempo. Quindi c'è una educazione umana impartita da Maria a Gesù. A questa educazione umana bisogna aggiungere una misteriosa ma reale, efficace educazione di Gesù nei confronti della madre. Sì, perché Gesù anche da piccolo cominciò a insegnare alla madre. Vi ricordate quando dodicenne educa la madre alla comprensione del mistero della sua totale appartenenza al Padre e della sua missione redentrice per la salvezza del mondo? Non sapevate che io devo badare alle cose del Padre mio? Vi ricordate? Luca 2, 46-47. Non sapevate che io devo badare alle cose del Padre mio? Qui abbiamo quello che i teologi dicono due consapevolezze da parte di nostro Signore Gesù Cristo, dodicenne. La prima consapevolezza è che lui era consapevole di essere il figlio del Padre. Non sapevate che io devo badare alle cose del Padre mio celeste? E questa consapevolezza viene chiamata coscienza filiale, e cioè la consapevolezza di essere il figlio del Padre. E poi la coscienza messianica, nel senso che, essendo consapevole di questa figliolanza divina, ecco, lui è consapevole anche di essere stato mandato dal Padre Celeste per una missione, le cose del Padre mio, una missione redentrice. Quindi Gesù non è un bambino, un adolescente che impara solamente da Maria, anzi è un adolescente, un bambino che insegna. E del resto, ancora in San Luca noi abbiamo l'episodio del Tempio, quando l'Evangelista racconta che Gesù fu trovato nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Quindi Gesù interroga i dottori. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Qui è importante cogliere questo aspetto che il Papa, nel libro Gesù di Nazaret, sottolinea molto bene all'inizio. Cioè Gesù è il nuovo Mosè, e già a 12 anni lui si mette a dialogare con i dottori e li interroga. Cioè praticamente Gesù sale in cattedra. Io sono stato nella famosa miniera di sale vicino a Cracovia. C'è una miniera di sale, non so se c'è qualche polacco, qualche polacca qui, c'è una miniera di sale, tutta di sale, c'è anche una grande chiesa sotto di sale e ci sono anche dei bassorilievi di sale fatti da artisti anche molto, molto raffinati. Ebbene, è rappresentato in uno di questi pannelli a bassorilievo, è rappresentato Gesù, dodicenne, che insegna, interroga anche i dottori nel Tempio. E dietro Gesù c'è una formella con Mosè sulla montagna. Allora, vedete, questo artista è veramente un artista teologo. Questo artista ha capito che Gesù, mentre insegna e mentre interroga i dottori nel Tempio, praticamente si ripropone come nuovo Mosè, quello che poi lui farà nel famoso discorso della montagna, vi ricordate, quando corregge, completa e precisa la legge di Mosè. Ma io vi dico, quindi Gesù adolescente non sta nel Tempio semplicemente ad ascoltare come un discepolo qualsiasi, ma interroga e insegna in dialogo con i dottori della legge. Questo di per sé non dovrebbe anche meravigliare troppo, dal momento che la Sacra Scrittura di per sé ci offre anche molti esempi di giovani maestri di sapienza. Salomone, per esempio, giovanissimo, quando pronunciò il suo famoso giudizio. Così anche Samuele all'inizio della sua attività profetica e Daniele quando giudicò il caso di Susanna. Tuttavia la comprensione che Gesù aveva di sé è molto diversa da quella di questi giovani citati dell'Antico Testamento. Dunque Maria resta stupita di fronte sia alla scena del Tempio, a vedere suo figlio tra questi anziani, dottori, e sia alla risposta di Gesù: non sapevate che io devo badare alle cose del Padre mio. Nell'educazione di Gesù, infatti, entra in questo momento un altro referente che Gesù aveva mantenuto nel chiuso della coscienza umana e che adesso esplicita. E cioè, oltre alla comunione con la madre terrena, oltre alla relazione amorevole con San Giuseppe, suo padre putativo, padre legale, Gesù vive la sua esistenza terrena interamente raccolto nel seno del Padre Celeste. E qui c'è tutto il Vangelo di San Giovanni a dimostrare questo, dal quale Padre Celeste riceve ispirazione e istruzione. E qui il discorso ovviamente diventa altamente teologico e trinitario. Perché? Perché Gesù già presenta e si presenta come il figlio del Padre Celeste e quindi già fa intravedere il mistero trinitario. E siccome il figlio, la parola del Padre, lui è il vero conoscitore e rivelatore del Padre. Quindi Gesù parola, il Verbo, può parlare del Padre proprio perché lui lo conosce bene e lo può narrare. Dio, nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato, Giovanni 1,18. È interessante notare come, l'abbiamo detto altre volte, questa traduzione italiana, lui lo ha rivelato, di per sé non è proprio la traduzione letterale del greco. Il greco dice exigisato, vedete già dal suono si capisce che si tratta di esegesi, vedete già exigisato. Dunque in greco di per sé significa narrare, raccontare. Quindi Gesù, che nel seno del Padre, come figlio unigenito, come parola del Padre, lui lo ha narrato, lo ha raccontato, quindi giustamente lo ha rivelato. Quindi non è una traduzione sbagliata, ma è già una interpretazione. Quindi il figlio è la parola, il logos, la parola vera, onnicomprensiva, definitiva di Dio Padre. Dio, vi ricordate l'incipit della lettera agli ebrei, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti in questi giorni, definitivamente ha parlato a noi per mezzo del Figlio che ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. E questo Figlio, vedete come conclude questo prologo, sostiene tutto con la parola della sua potenza, con la parola della sua potenza. Io credo che Padre Ermanno avrà modo l'anno venturo, l'anno paolino, di approfondire queste belle tematiche paoline che ci sono un pochettino estranee purtroppo alla nostra meditazione così quotidiana, perché giustamente noi ci concentriamo sul Vangelo eccetera, ma merita San Paolo, merita un approfondimento tutto speciale e lo si farà l'anno venturo. Quindi nell'educazione di Gesù è implicato anche Dio Padre, dal momento che le parole di Gesù sono l'eco dell'insegnamento del Padre. Colui che mi ha mandato, dice San Giovanni, dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni, colui che mi ha mandato è veritiero e io dico al mondo le cose che ho udito da lui, Giovanni 8:26. E la mia dottrina, dice ancora Gesù, non è mia, ma di colui che mi ha mandato, Giovanni 7:16. Quindi queste e altre affermazioni non sono, attenzione, elucubrazioni di fede della comunità cristiana primitiva, ma sono la raccolta della testimonianza che il discepolo Giovanni dà nel suo Vangelo a completamento dei tre sinottici. E questa una pagina da riscoprire, il fatto cioè che Gesù narra il mistero di Dio e il mistero dell'uomo con le parole stesse di Dio, perché lui è la parola di Dio, la parola onnicomprensiva di Dio. Dunque Maria si trova davanti questo suo figlio che è la parola del Padre, che racconta del Padre, racconta dello Spirito Santo, amore tra il Padre e il Figlio, del Padre nei confronti del Figlio e viceversa, e racconta anche del Figlio di Gesù Cristo che si proclama Figlio del Padre Celeste. E allora voi vedete che Maria si trova davanti a uno spettacolo straordinario, uno spettacolo celeste. E la tradizione patristica ha accolto molto bene questo fatto e ne ha sviluppato gli elementi. Ma noi passiamo subito alla meditazione. Gesù chiama Maria sua madre e sua discepola. Alla meditazione molto spessa anche qui fatta, e cioè Maria non è solo madre di Gesù, ma anche discepola esplicitamente proclamata tale da Gesù stesso. Vi ricordate in Matteo e anche in Marco, in Luca, in Matteo 12, Gesù viene presentato mentre insegna, visitato da Maria, dalla madre, dai suoi fratelli. E Gesù subito precisa: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questo è mio fratello, sorella e madre. Per Gesù quindi la relazione di discepolato è più vicina al suo cuore degli stessi legami familiari. E tale relazione è originata dal fare la volontà del Padre. Ubbidire a Dio significa entrare in assoluta intimità con Gesù, diventargli addirittura madre. E soprattutto Luca, che delinea molto bene la figura di Maria come discepola, dopo averla ritratta come madre del Figlio di Dio incarnato. E nel terzo Vangelo l'episodio precedente viene inserito subito dopo la parabola del seminatore e del seme che cade su differenti tipi di terreno. Ciò significa che il detto di Gesù deve essere illuminato da questo contesto, e la conclusione è la seguente affermazione: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E quindi tutto questo si adatta bene a Maria, madre e discepola, la quale ha accolto nell'obbedienza della fede la parola di Dio. Sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Beata colei che ha creduto, dice Elisabetta, nell'adempimento delle parole del Signore. E allora questa realtà di Maria, madre e discepola, è stata ripresentata in questi ultimi tempi nei lineamenti proprio del sinodo che noi andremo a celebrare nell'ottobre prossimo. Ecco. E il sinodo dei Vescovi, che ci sarà nell'ottobre del 2008, ecco, sottolinea molto bene il ruolo di Maria. Il ruolo di Maria che si mette al servizio di Gesù, parola di Dio. Siccome il sinodo è sulla parola, ecco, Maria, curando, accogliendo, curando, educando e soprattutto servendo e seguendo Gesù, Maria si mette al servizio della parola. Ecco come i lineamenti a un certo punto descrivono il nostro atteggiamento nei confronti della parola seguendo l'esempio di Maria. Cito testualmente quello che dicono i lineamenti. Seguendo l'esempio della Beata Vergine Maria, umile serva del Signore, il Sinodo vorrebbe favorire la riscoperta piena di stupore della parola di Dio. Ecco, quindi, seguendo l'esempio di Maria, noi dovremmo riscoprire lo stupore della parola di Dio, che è viva, tagliente, efficace, nel cuore stesso della Chiesa, nella liturgia, nella preghiera, nell'evangelizzazione, nella catechesi, nell'esegesi, nella teologia, nella vita personale comunitaria, come pure nelle culture degli uomini purificate ed arricchite dal Vangelo. Vedete, c'è tutto un ventaglio di approfondimenti da fare per rilanciare, riscoprire, riattivare lo stupore, la meraviglia di fronte alla parola di Dio. Qui ci manca una bellissima, come dire, dimensione, e cioè riscoprire la presenza della parola nell'Eucaristia, che è parola fatta Eucaristia. Vedete, noi nella celebrazione eucaristica, l'abbiamo sempre detto e lo ripeteremo ancora, nella celebrazione eucaristica, soprattutto nelle feste, nelle domeniche, eccetera, noi diamo grande spazio, e credo a ragione, alla liturgia della parola, alla mensa della parola, all'ascolto della parola di Dio, alla sua spiegazione mediante l'omilia, alla sua anche applicazione esistenziale mediante le preghiere dei fedeli, eccetera, eccetera. Ecco, e diamo grande spazio, credo, la stessa cosa, lo stesso spazio e lo stesso approfondimento dovremmo dedicare alla parola che diventa Eucaristia, alla parola che diventa Eucaristia, anzi, la parola che si fa nostro cibo, nella comunione eucaristica. E quindi dovremo dare spazio, spazio e anche tempo alla parola di Dio che viene in noi, con la quale noi siamo in comunione, e in questa comunione eucaristica il Signore deve parlare, non dobbiamo parlare noi, facciamo parlare Lui, perché è Lui che deve suscitare nel nostro cuore quei sentimenti di grazia, di virtù, di cui noi abbiamo tanto bisogno. Ovviamente anche noi possiamo parlare, ma lasciamo parlare Lui, se è la parola che viene addirittura, Lui si mette sulla nostra bocca, e allora è bene che Lui parli, parli a noi, che Lui ci dica quello che ci deve dire, perché Lui sa parlare al nostro cuore, alla nostra anima, alla nostra intelligenza, con le parole adatte proprio alla nostra situazione personale in questo momento. Quindi questo l'ho detto perché è vero che dobbiamo riscoprire la parola di Dio nella liturgia, nella preghiera, nell'evangelizzazione, nell'esegesi, eccetera, eccetera, ma anche e soprattutto nella comunione eucaristica, quando la parola viene a noi e ci parla a bocca, come parlava a Mosè. Ecco. Dunque, continua il sinodo sull'esempio di Maria, lasciandosi risvegliare dalla parola di Dio, i cristiani saranno in grado di rispondere a chiunque domandi ragione della loro speranza. Ecco l'enciclica di oggi. Ecco, dare ragione della nostra speranza. E il Santo Padre, voi quando la leggerete sarete sorpresi dalla originalità, dalla novità del taglio che il Santo Padre ha dato a questa enciclica. Una enciclica che è rivolta ovviamente a tutti i cristiani, a tutto il mondo, ma che è ancora una volta è rivolta ai popoli dell'Europa soprattutto, dopo l'esortazione post-sinodale Ecclesia in Europa di Giovanni Paolo II, che era tutta incentrata sulla speranza. Quindi il Santo Padre ritorna sulla speranza, in continuità con il magistero del servo di Dio Giovanni Paolo II, perché l'Europa ha bisogno della speranza, ma soprattutto ha bisogno di dare ragione della propria speranza, amando il prossimo non a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Continua sempre questo documento di preparazione al sinodo: compiendo le buone opere risplenderà davanti agli uomini la luce dei cristiani, riflesso della gloria di Dio, e tutti loderanno il Padre nostro che è nei cieli. La parola di Dio pertanto si irradia su tutta la vita della Chiesa, qualificando anche la sua presenza nella società come lievito in un mondo più giusto e pacifico, privo di ogni tipo di violenza ed aperto alla costruzione di una civiltà dell'amore. Fin qui la prefazione, ecco, a questo documento che si chiama Lineamenta. Ovviamente, se uno volesse indicare quali sono i tre atteggiamenti che sull'esempio di Maria il cristiano deve riscoprire nei confronti della parola, io direi che sono i tre seguenti. Primo, accoglienza della parola nella fede. Secondo, esperienza di questa parola nella comunità ecclesiale, nella propria vita. E terzo, testimoniare la parola nell'annuncio e nella missione. Perché la parola, se è una parola di verità, di grazia, di vita, di santità, è una parola che deve diffondersi nella libertà e nella carità, ma ha bisogno di diffondersi. Quindi vedete, accoglienza della parola, esperienza della parola e poi testimonianza della parola. Io non faccio tutto questo discorso, mi limito solo a dare qualche indicazione concreta sull'accoglienza per fede della parola di Dio. Accoglienza per fede. Dio ci ha rivelato il mistero della sua bontà e della nostra salvezza. La persona umana ha bisogno della parola di Dio. Ha bisogno, cioè, della rivelazione. Perché ha bisogno di conoscere la verità. Ecco, ha bisogno di conoscere la verità, di ricevere la luce, di conoscere la giusta direzione della propria vita. Ecco perché noi abbiamo bisogno della parola di Dio, che ci illumina. In alcune culture, l'uomo contemporaneo, dice questo documento di preparazione al sinodo, si sente artefice e padrone della sua storia e trova difficoltà ad accettare che qualcuno si inserisca nel suo mondo senza dialogare con lui e senza dargli ragioni della sua presenza. Tale atteggiamento può essere anche nei riguardi di Dio, ma Dio, che non può tacere la verità della sua parola, rassicura l'uomo che si tratta sempre di una parola da amico, a suo favore, nel rispetto della sua libertà, ma insieme chiedendogli un ascolto leale su cui meditare. Ecco, questa è una bellissima affermazione. L'uomo molte volte oggi si sente sufficientemente adulto e non ha bisogno di parole esterne, gli basta la sua ragione che gli dà tutte le parole sufficienti per orientare la sua vita. Ma ecco qui il sinodo dice: ma forse non basta questa autosufficienza dell'uomo, forse l'uomo ha bisogno di una parola dall'alto, la parola di Dio, che è una parola amica. È una parola che rivela all'uomo il mistero dell'uomo, come dice la Gaudium et Spes, La parola di Dio Gesù Cristo incarnato rivela all'uomo non solo il mistero di Dio, ma anche il mistero stesso dell'uomo, la sua identità profonda. La parola di Dio, infatti, deve apparire ad ogni uomo come apertura ai propri problemi. La parola di Dio non è estranea, aliena alla realtà umana, no, anzi, è una risposta alle domande dell'uomo, un allargamento ai valori dell'uomo, una soddisfazione alle aspirazioni dell'uomo. E ancora, alla luce dei verbum, veniamo a conoscere che in quanto pronunciata da Dio, la sua parola precede ogni iniziativa e parola umana per aprire all'uomo insperati orizzonti di verità e di significato. Ora è chiaro che l'unica parola di Dio all'umanità di oggi è ancora Gesù Cristo, la parola insuperabile di Dio, il suo Vangelo, che è la pienezza della rivelazione. E allora accogliamo con fede, sull'esempio di Maria, questa parola, Gesù. Lo accoglieremo a Natale, ma soprattutto lo dobbiamo accogliere in tutta la nostra vita, non solo con la parola ascoltata, ma anche con la parola gustata nella comunione attraverso proprio la nostra situazione di grazia. Quindi vedete, il primo atteggiamento è quello di accogliere la parola, perché la parola di Dio illumina noi stessi, illumina noi, illumina il nostro cammino. Se noi apriamo il Vangelo, ogni parola di Gesù detta e registrata nei Vangeli è una indicazione di vita umana e di vita eterna. Ma poi dobbiamo fare anche l'esperienza di questa parola, ecco il secondo punto, l'esperienza di questa parola. Come facciamo esperienza di questa parola? Nella Chiesa attraverso i sacramenti, soprattutto attraverso il sacramento della riconciliazione, il sacramento della comunione. La riconciliazione è la parola che ci ridona la grazia, che ci perdona, la parola di misericordia che ci perdona. La comunione è la parola che si posa sulla nostra bocca, entra nel nostro cuore e ci rivela, ecco, le profondità della nostra vita di comunione con Lui, ma anche di comunione con il nostro prossimo, dandoci le coordinate giuste per intraprendere bene il nostro cammino. Quindi l'esperienza della parola noi non la facciamo, attenzione, non la facciamo spremendoci le meningi molte volte, quando certe volte ci troviamo insieme per leggere una pagina evangelica e poi facciamo, come dire, la cosiddetta condivisione di quello che abbiamo capito. È vero, no? Io credo che molte volte ci mettiamo molto del nostro sentimento in quel momento, che forse è anche giusto mettere, ma in realtà se la parola di Dio è viva, tagliente, efficace, profonda ed è una parola di vita eterna, dovremmo far parlare questa parola, non dovremmo sovrapporre le nostre parole, cioè non la dovremmo coprire con la nostra voce. È bene far parlare la parola, ecco, anche col silenzio, perché la parola si esprime e lascia intravedere tutti i suoi significati molteplici, ricchi, proprio se noi l'ascoltiamo nel silenzio. Questa è un'esperienza interessante. Ecco perché il silenzio nell'ascolto della parola, il silenzio nella comunione eucaristica, il silenzio è, come dire, come l'inverno, quando il seme gettato comincia a, come dire, a fermentare, ecco, e a produrre poi la pianta e i frutti. Quindi l'esperienza della parola. E poi una terza nostra attitudine, un terzo nostro atteggiamento nei confronti della parola, l'accoglienza, l'esperienza e poi la comunicazione della parola. Che cosa dobbiamo comunicare? La nostra parola? No, non dobbiamo comunicare la nostra parola. Noi dobbiamo comunicare la parola di Dio. E dove si trova la parola di Dio? Nella Sacra Scrittura. Ecco, noi dovremmo riannunciare le meraviglie della parola di Dio attraverso la parola di Dio, come facevano i primi predicatori cristiani, i primi apostoli. Non hanno fatto altro che riproporre le parole di nostro Signore Gesù, anzi, la vita di nostro Signore Gesù Cristo, che è una parola di salvezza. Ecco allora la funzione duplice della nostra comunicazione. Noi dobbiamo, e il Papa nell'enciclica parla 2 o 3 volte di quello che nella linguistica contemporanea si chiama linguaggio informativo, linguaggio performativo. Linguaggio informativo, che significa il linguaggio che comunica una informazione. Il linguaggio performativo significa un linguaggio che non solo comunica, ma anche fa trasparire una educazione, una formazione a vivere quello che comunica, quindi un'esperienza esistenziale. Alla parola di Dio vanno riconosciute tutte le qualità di una vera comunicazione interpersonale. La funzione informativa, in quanto Dio comunica la sua verità, e la funzione performativa o espressiva, in quanto Dio fa trasferire il suo modo di pensare, di amare, di agire, una funzione appellante, cioè che appella a me, in quanto Dio interpella e chiama l'ascolto e ha una risposta di fede. Ecco, questo voi lo potete vedere nei lineamenti numero 10. Quindi allora noi dobbiamo accogliere la parola, dobbiamo vivere questa parola mediante un'esperienza ecclesiale, soprattutto sacramentale, e poi dobbiamo comunicare la parola. Sì, comunicare la parola, testimoniare la parola con la voce, ma anche con la nostra testimonianza di vita. E questo è importante oggi, l'annuncio, la missione. Non dobbiamo più aver paura dell'annuncio e della missione. Quando noi annunciamo la parola di Dio, che è una parola di verità, noi non offendiamo il nostro prossimo. No, ma apriamo a lui nella libertà di coscienza, sua e nostra, nella libertà religiosa, nella carità, nella gratuità, nel rispetto reciproco, noi apriamo a lui una porta perché lui entri insieme a noi nel territorio della verità, della verità di Dio. Questo è importante. Anche antropologicamente parlando, umanamente parlando, ogni uomo, se crede di possedere un bene, lo condivide. Nelle famiglie i beni posseduti si condividono tra i figli. Ecco perché i genitori, giustamente, ritenendo il battesimo un dono prezioso e una dote grandiosa, ecco, battezzano i bambini piccoli, proprio perché vogliono comunicare anche ai loro piccoli, vogliono comunicare la vita divina di cui essi sono partecipi. E quindi anche noi, avendo questa grazia della parola di Dio, ecco, noi la possiamo e la dobbiamo testimoniare anche con le parole, anche annunciandola. E qui si radica la missio ad gentes, cioè la missione a coloro che non credono, che non conoscono nostro Signore Gesù Cristo. È una missione alla quale la Chiesa ci chiama oggi. Vi ricordate quello che diceva Giovanni Paolo II, sia nella Redemptoris Missio, e lo ha ripetuto anche nella Novo Millennio Ineunte. Diceva che dopo 2000 anni di cristianesimo la missione evangelizzatrice della Chiesa non solo non è conclusa, ma è ai suoi inizi, e agli inizi. Allora, se agli inizi, noi dobbiamo cooperare. Ecco allora, diciamo, questi tre aspetti sull'esempio di Maria, questi tre aspetti che noi viviamo, che noi proponiamo, tre aspetti al servizio della parola: accoglienza, esperienza e annuncio della parola. E per tutto questo Maria diventa per noi modello, modello di accoglienza, di esperienza e di comunicazione. E qui mi permettete di citare ancora i lineamenta e poi mi avvio alla conclusione. Dicono i lineamenta: nel cammino di penetrazione del mistero della parola di Dio, Maria di Nazaret, a partire dall'evento dell'Annunciazione, rimane la maestra, la madre della Chiesa e il modello vivente di ogni incontro personale e comunitario con la parola, che essa accoglie nella fede, medita, interiorizza e vive. Ecco, accoglie, vive e noi aggiungiamo anche annuncia. E sono tre gli aspetti che Maria ci può aiutare proprio in questa testimonianza al servizio della parola. Maria è la Virgo audience. Maria ascoltava e meditava le scritture, legandole alle parole di Gesù, agli avvenimenti che veniva scoprendo nella sua storia. Secondo atteggiamento, Maria Virgo Orans. Maria è l'immagine del vero orante della parola, che sa custodire con amore la parola di Dio, facendone servizio di carità, memoria permanente per conservare accesa la lampada della fede nella quotidianità dell'esistenza. Virgo Orans. Io qui aggiungo, la Virgo Orans è la Virgo, è la Vergine che prega la parola, ma qui è la Vergine nella comunione. Il cristiano, come Maria nella comunione eucaristica, ecco, prega la parola. Prega la parola, si fa illuminare dalla parola, ascolta la parola. Nella comunione eucaristica noi abbiamo veramente questa globalità dell'ascolto. E poi c'è un terzo atteggiamento mariano che i lineamenta sottolineano, che io chiamo Virgo Intelligence, Intelligence, cioè l'accoglienza della parola di Dio nella fede. E la preghiera di questa parola significa anche conoscenza di questa parola, intelligenza di questa parola, comprensione di questa parola nella Chiesa. Una conoscenza che, dicono i lineamenta, deve eliminare due scogli, deve evitare due scogli. Il rischio di una interpretazione arbitraria, soggettiva, quello di cui parlavo prima, cioè molte volte noi mettiamo quello che noi pensiamo lì per lì senza un vero rispetto di quello che il testo vuole dire sul serio, perché è il testo che deve parlare, non ci dobbiamo mettere noi a parlare, a mettere sulla bocca di Gesù quello che ci piace. Quindi il rischio di una interpretazione arbitraria, soggettiva, senza alcuna considerazione del contesto del testo sacro, questo è un primo rischio. E poi il rischio di una lettura ideologizzata, attenzione, anche questo è un rischio molto presente, pregiudiziale, guidata da un presupposto particolare che non rispetta il testo e assolutizza solo una parte del testo, una parte del Vangelo, e le altre parti non interessano, no? Bisogna mettere tutto insieme. Bisogna ascoltare tutte le risonanze della parola di Dio, in tutti i suoi aspetti. Quindi, e concludo, l'atteggiamento nostro nei confronti della parola sull'esempio di Maria è quello di un atteggiamento che ascolta la parola, che prega la parola, che comprende la parola di Dio nel suo vero senso. Concludo. Quando Maria ricevette l'annuncio dell'angelo, non interpretò da se stessa quelle parole misteriose che venivano dall'alto. Anzi, vi ricordate? La sua prima comprensione di quelle parole non coincidevano affatto con quanto effettivamente quelle parole venivano comunicate. Scusate, quelle parole volevano comunicare. Non persistette però nella sua interpretazione soggettiva, inadeguata e quindi erronea della parola di Dio, ma chiese aiuto e spiegazione all'angelo, il quale con pazienza le illustrò il vero significato dell'annuncio. E riascoltiamo questo dialogo. Si tratta di un dialogo straordinario, simile al dialogo tra Dio e Abramo a proposito della salvezza, vi ricordate, di una città che non cito, dalla distruzione, se si fossero trovati alcuni giusti, ma non se ne trovarono. L'angelo dell'Annunciazione diventa per Maria l'interprete della parola di Dio, l'angelo. Maria non è lei che interpreta, anzi lei molte volte non la comprende. Entrando da lei, adesso cito il Vangelo, disse: «Ti saluto piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole Maria rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Cioè, praticamente, cosa stai dicendo? È impossibile quello che stai dicendo. Non è possibile. Quindi non ha compreso il vero significato. E allora, ecco, le rispose l'angelo, l'interpretazione autentica, vera della parola di Dio: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo, colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto, secondo la tua parola». E l'angelo partì da lei. E da quel momento Maria, la Vergine che ascolta, ecco, la Vergine che prega e quindi dialoga, la Vergine che interpreta, che comprende finalmente la parola, ecco, dice: «Sono la serva del Signore». Da quel momento Maria si mette al servizio della parola, accogliendola con la nascita di Gesù, custodendola con la fuga in Egitto, educandola questa parola di Dio incarnata mediante la sua materna opera di assistenza dello sviluppo fisico del bambino, accompagnandola quando Gesù iniziò la sua missione di annuncio e di predicazione, invogliando il suo figlio, la sua parola, al suo primo miracolo a Cana, ricevendo da lui il compito di essere madre dei suoi discepoli sul Calvario, vivendo nella Chiesa dopo la risurrezione, la parola nella comunione, perché Maria ha vissuto la prima celebrazione eucaristica, le prime celebrazioni eucaristiche, vivendo l'esperienza della parola nella comunione eucaristica, continuando, assunta in cielo oggi, a guidare i suoi figli a Gesù con la sua parola. Cioè Maria, e qui si aprirebbe un bellissimo, come dire, discorso sulle apparizioni mariane, soprattutto quelle più, come dire, più affidabili, come per esempio Lourdes, come per esempio Fatima, ecco, Maria che assunta in cielo ripropone la parola di Gesù, ripropone la parola di Gesù. Quindi Maria si è nutrita della parola di Dio nella celebrazione eucaristica della comunità cristiana, assunta in cielo, ricordando la parola di Gesù, ce la ripropone, ma non con molte parole, ma con una essenzialità di parole straordinarie, perché Maria ha parlato poco nel Vangelo e continua a parlare poco ancora oggi. Vi ricordate, a Fatima riduce al minimo le parole: convertitevi, fate penitenza e pregate. Ecco, allora, vedete, ho dato qualche spunto, sulla scorta degli elementi dei lineamenti, ecco, di come, sull'esempio di Maria, metterci al servizio della parola, accogliendola, facendo esperienza, anche testimoniando questa parola. E per testimoniare la parola la dobbiamo ascoltare, la dobbiamo pregare e soprattutto la dobbiamo comprendere bene. E poi non abbiamo paura al momento opportuno anche di annunciare questa parola a coloro che non hanno mai conosciuto Gesù, parola di Dio incarnato. Sia lodato Gesù Cristo.
Sua Eccellenza Monsignor Angelo Amato per questa lezione d'apertura, non dei sabati mariani soltanto, ma di una vita intera al servizio della parola di Dio, o meglio, in ascolto della parola di Dio, per diventare poi servi della parola come Maria e portarla nella vita nostra e nel nostro ambiente di vita, di lavoro, di incontri. Dovunque in fondo, come cristiani e quindi come altri cristi, dobbiamo essere parola vivente all'immagine di Maria. Qualche domanda da parte vostra?